dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, io so che in me, cioè nella mia carne, non abita il bene. In me c'è il desiderio del bene, ma non la capacità di attuarlo. Infatti, io non compio il bene che voglio, ma il bene che non voglio. Ora, se faccio quello che non voglio, non sono più io a farlo, ma il peccato che abita in me. Dunque, io trovo in me questa legge. Quando voglio fare il bene, il male è accanto a me. Infatti, nel mio intimo, acconsento alla legge di Dio, ma nelle mie membra vedo un'altra legge che combatte contro la legge della mia ragione e mi rende schiavo della legge del peccato che è nelle mie membra. Me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte? Siano rese grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Parola di Dio.
Anche se il ragionamento che fa Paolo è un po' complicato, però l'esperienza che descrive è nota a tutti. Nel senso che nessuno di noi può pensare che è totalmente luminoso, che è totalmente nel bene. Se non altro, non tanto perché posso fare il male, ma perché posso giudicare il bene che faccio solo per la mia vanità. Quindi non tanto perché faccio una cosa cattiva, ma pur facendola buona, io me ne posso come arrogare, no? Il merito, il prestigio, eccetera. Cioè, quella espressione, faccio il bene, ma c'è sempre il male lì, accovacciato, è una realtà. Allora, invece di cercare di comprendere il ragionamento in astratto, provate a tener conto di questa, sono due immagini. Una è quella del bambino. Allora, il bambino, quando piccolo piccolo, è un dio per sua mamma. Se il bambino non fosse totalmente egoista, morirebbe. Non può dire, mia mamma è stanca, non succhio il latte, va. Non può dirlo. Cioè, nel senso che quel tipo di, chiamiamolo egoismo, togliete adesso il riferimento alla virtù, no? Come atteggiamento. Cioè, l'egoismo è essenziale per la vita. Man mano che il bambino cresce, allora, se questo egoismo perdura così assoluto come all'inizio, quando non è più necessario alla vita, cosa succede? La vita che vive resta mortificata. Pensate ai capricci. Cioè, il bambino sa che può fare una cosa che è meglio per lui, ma resta attaccata alla cosa vecchia. Cioè, a quel... Io sono un piccolo Dio. Se dico, tutti si devono inchinare a me. E per il bambino è essenziale, ma man mano che cresce, questo cambia. Allora, per capire la natura del peccato, più o meno, è di questo tipo. Non so, voi cosa pensate quando si parla del peccato originale? È una cosa che diciamo, ma in cosa consiste? È inutile dire Adamo ha peccato e anche noi, ma io cosa c'entro? Invece è proprio una legge della vita, come ho detto prima. Cioè il bambino non può, diciamo così, vivere se non è totalmente egoista. Ma man mano che cresce, questo egoismo lo mortificherà nella vita. Allora, per avere una vita sempre più piena, deve avere un egoismo sempre più piccolo. E non per niente, una delle, diciamo, difficoltà dei discepoli rispetto all'insegnamento di Gesù è il famoso cercare la grandezza. Lui rivela la passione e i discepoli sono lì a domandarsi chi è il più grande, no? Non so se avete notato, rispetto al desiderio di grandezza, Gesù non fa alcun appunto. Non è che dice che è sbagliato, dice solo: Volete diventare grandi, come è naturale? Vi indico la via, perché l'essere grandi, diciamo così, in modo non gradito a Dio, significa non vivere più secondo le leggi della vita. Quindi quel tipo di grandezza si diciamo, trasformerà in una specie di mortificazione. Infatti chi vuole essere proprio grande, oltretutto, deve fare tutti schiavi. Non so se avete anche questo notato. Più, per esempio, la figura dei grandi despoti, non so, diciamo Hitler o Stalin, no? Cioè, più sono potenti, più temono qualsiasi cosa. L'uomo potente, più potente è, finisce per aver paura della sua ombra. È caratteristico. Allora, da comprendere proprio questo. Ma qual è la legge della vita? Allora, desiderare essere grandi corrisponde alla vita. Ma tutto sta a che tipo di grandezza si vuole. A che tipo di grandezza si vuole, come dire, si vuole arrivare. Allora, ecco l'insegnamento di Gesù. In termini forse un pochino più generali, noi potremmo parlare, come oggi si parla di realizzare se stessi, no? La cosiddetta affermazione di sé. E potrei fare così questo ragionamento, no? Per illustrarlo un pochino. Allora, se l'esperienza dell'amore è così affascinante, ma contemporaneamente drammatica, è perché intuiamo che l'amore costituisce la risposta al bisogno di affermazione di sé, ma che viverlo in verità comporta la rinuncia più totale a quel dinamismo perverso dell'affermazione di sé incondizionata, quello del bambino. Rilego un po', cioè, ho voluto andare a vedere proprio una frase che ho scritto per essere preciso. Allora, l'amore è molto affascinante, viverlo molto meno, per questo motivo. Allora, ognuno cerca di essere accolto. Questo essere accolto dà valore al sé. Quindi per questo noi vogliamo l'amore. Però se io continuo a dar valore al mio io, perdo l'amore. Questa contraddizione è quello che San Paolo dice: voglio il bene ma poi vivo male. Allora, se io con l'amore trovo la risposta al bisogno di affermazione di me, e poi nel viverlo invece non è così semplice, è perché nel viverlo devo essere capace di rinunciare a quel me in modo che io vorrei, in modo incondizionato, cioè gli altri sono miei servi. Infatti Gesù dice sempre: tu fai il servo, la famosa parola, non chi è il mio prossimo, tu fai da prossimo. Cioè il modo migliore per affermare se stessi è di entrare in questo mistero di solidarietà, che resta contemporaneamente di intimità con Dio e di solidarietà con i fratelli, cioè di comunione con i fratelli. Lì si realizza la grandezza che il nostro cuore cerca. Ma è così semplice? Ecco, qual è così semplice? Corrisponde il dramma del peccato, del male. E vi faccio un altro esempio. Se uno va a fare la spesa e ha la borsa che non ha fondo, se io compro, non so, un po' di zucchero, mezzo chilo di pane, e poi vengo a casa, ho speso 2 euro, e senza fondo perdo quello che ho comprato. Arrivo a casa, guardo, la borsa è vuota. Vi arrabbiate, ma poco. Supponete di fare una spesa molto grande, con cose molto costose. Perdete tutto. Quando arrivate a casa e non c'è niente, non siete molto più arrabbiati. Allora, io faccio il bene, ti voglio bene, però insomma, restiamo abbastanza terra terra, un giorno ci pensi, un giorno no, nessuno resta implicato fino in fondo. Ma supponiamo che io implico fino in fondo, e quindi faccio tante cose, e poi un bel giorno, quello lì, vado a un altro, zunk, cioè noi ci arrabbiamo molto rispetto a quello che abbiamo speso. Allora, la soluzione è, se tu spendi per Dio, ritrovi tutto, cioè ritrovi l'amore che hai dato, ritrovi la pienezza di vita, ma se tu spendi per te, tutto è molto rischioso e prima o dopo salti per aria. Detto, è un'immagine un po' sciocca, ma a volte rende questo fatto che fai il bene e il male è sempre lì. Allora, l'unica, diciamo così, l'unica soluzione a questa situazione è quello che dice Paolo, dice, chi mi libererà da questo corpo di morte? Cioè, da questa situazione in cui io, per affermare me stesso che è una cosa buona, praticamente io mortifico la vita. Ma chi mi può liberare? Siano rese grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Cioè, quello che dicevo in questi giorni, in me non ha nulla. Cioè, se in me c'è solo questa dimensione di come dire, testimonianza, no? Della grandezza di amore del Padre per tutti, e io non mi separo da nessuno pur di far arrivare questo amore, questa è la grandezza che resta davanti a Dio. Quando si dice che resta davanti a Dio, vuol dire che il nostro cuore percepisce una vita piena. Se non resta davanti a Dio, la vita è mortificata. Tenete conto di questo passaggio. Questo è il criterio di discernimento del bene e del male. Spesso nella vita, no? Noi sappiamo già fin troppo bene che cosa è bene o che cosa è male, ma non è così semplice poi nel viverlo. Il bene e il male non è un qualcosa di oggettivo, è, diciamo, l'effetto che consegue al nostro agire in rapporto al nostro cuore. Allora, se il nostro cuore facendo una certa cosa, come dire, esalta la vita e resta quel gradito davanti a Dio, allora è bene, se no resta male. Ma si possono fare cose buone e cose cattive in modo strano. Cioè, io posso essere generoso, fare tante cose buone e risultare invece cattivo dentro, perché lo faccio per esempio, non so, per interesse, per umiliare, per tante cose, no? Cioè, non è mai il contenuto che conta, è il tipo di rapporto che io ho con quel contenuto rispetto a resta davanti a Dio, la vita sta piena. E secondo me in questo modo noi abbiamo la possibilità di non solo di valutare, ma di sfruttare ogni singola opportunità della giornata, perché qui non è in gioco una cosa grande o una cosa piccola, è in gioco solo che attraverso tutte le cose noi possiamo diventare grandi, graditi davanti a Dio e con vita piena, oppure meschini. Questa è la, come dire, è la situazione. O fino alla fine della vita, non è che uno arriva a un certo livello e è a posto. No, la vita è un continuo processo. Se il processo si finisce, si muore.